Ecco, riprendiamo con la seconda parte della lezione numero 3 e ripartiamo dalla slide numero 6, dove ho cercato di sintetizzarvi proprio con un elenco puntato le caratteristiche del concetto di cultura in un'accezione antropologica. Abbiamo definito la cultura come un complesso di modelli che sono composti da modelli operativi che guidano in qualche modo l'azione, quindi modelli per, che sono disposizioni, azioni operative e che sono in costante interfaccia con quelli che sono i modelli di, che sono dei modelli più di valutazione, di idee, di simboli. Abbiamo visto la definizione più recente di Geertz di antropologia interpretativa e al termine di questa lezione online vi inserirò un'esercitazione per cercare di rendere esplicito che cosa intendiamo con ragnatela di simboli e di significati, ma andando avanti nell'elenco che vi ho preparato, la cultura quindi può essere considerata molto operativa, quindi non è un'accezione aulica, non è un significato erudito, colto, non è il significato soprattutto di cultura come qualcosa che è completamente sconnesso dalle nostre pratiche ordinarie, abitudinari. Ecco che introduciamo, e lo ripercorreremo poi più avanti, il concetto creato da Pierre Bourdieu, sociologo di habitus. Con habitus intendiamo una serie di disposizioni, di predisposizioni, di modalità di comportamento che riguardano prevalentemente il nostro corpo, ma anche tutto quello che gira intorno al nostro corpo, quindi le modalità di mangiare, di vestirci, di comunicare fra di noi, che sono fortemente plasmate e condizionate non solo dalla cultura in termini generali, ma addirittura dalle microculture di cui facciamo parte e con cui ci sentiamo di identificarci. Provate a pensare come voi riuscite immediatamente a identificare dall'aspetto, fra virgolette, fisico, che in realtà è legato a capelli, oggetti materiali, abbigliamento, le persone che voi incontrate. Provate a pensare e fare un esercizio anche quanto, condizioni la vostra percezione in una classe, la visione di alcuni studenti, studentesse, il modo in cui si abbigliano, il modo in cui comunicano, il modo in cui utilizzano una serie di strumenti. Quindi questo intendiamo come habitus che è fortemente condizionato dalla cultura ed è talmente condizionante che noi, come animali culturali, lo percepiamo come qualcosa di naturale. La cultura quindi è operativa, si gioca giorno per giorno, è una collettività che la porta avanti e che la trasforma, e questo dà il senso anche della condivisione del gruppo, sono gli attori sociali che determinano e cambiano costantemente giorno per giorno quelle che sono le varie culture. Questo significa che le culture, la cultura, è sempre selettiva e dinamica. È dinamica perché è inserito in un flusso storico, quindi il peggiore errore che noi possiamo compiere è quello di definire una cultura in una maniera astratta, categoriale, tagliandola fuori da quelle che sono costantemente delle dinamiche storiche che la definiscono e la ridefiniscono. Inoltre, in termini di trasposizione di ereditarietà, noi tutti selezioniamo solo le risorse culturali che ci vengono dal nostro gruppo, dai nostri predecessori, quello che è utile e funzionale al presente. Tornando alla dinamica più semplice, che è forse l'ereditarietà del cibo, del gusto, dell'abitudine di mangiare socialmente assieme, noi probabilmente manteniamo delle ricette della tradizione, però è anche vero che le adattiamo in maniera selettiva, quindi dal banale piatto di pasta col pomodoro a tutti i piatti più tradizionali c'è una costante rinegoziazione non solo degli ingredienti, ma anche delle modalità di mangiare. Da questo punto di vista, la cultura serve proprio per mantenerci in un contesto che è ordinato culturalmente, perché, come abbiamo detto, l'essere umano non è dotato di istinti di riferimento biologico, quindi ha bisogno di questa costruzione culturale intorno a sé, e tuttavia deve mantenere un ordine, può modificarlo solo senza troppi strappi, perché il rischio è che se il cambio culturale è troppo drastico, l'uomo perde i suoi punti di riferimento. E quindi c'è sempre questo gioco molto di antagonismo fra un mantenimento della tradizione che serve a mantenere un ordine culturale e la necessità di innovare, di stare al passo con quello che è uno scenario storico e sociale che è sempre costantemente dinamico, evolutivo e che ci richiede di affinare gli strumenti culturali che abbiamo a nostra disposizione. L'altra componente importante è che la cultura, qualsiasi cultura, è al proprio interno differenziata. Siamo italiani, siamo in un contesto specifico, regionale, comunale, addirittura di quartiere urbano, ma tuttavia al nostro interno noi abbiamo dei dislivelli di potere, di età, di genere, di classe sociale, di capacità di controllare o meno i processi. Quindi, da questo punto di vista, qualsiasi cultura, anche microcultura, è sempre stratificata, è sempre eterogenea e devo tener conto che non esiste questa omogeneità che contraddistingue, quasi fossimo fatti con lo stampino, le persone in quanto portatori di determinate culture. Ciascuno di noi aderisce a vari gruppi culturali, a vari gruppi di appartenenza, quindi un po' è come vestirci, no? Le identità che noi abbiamo sono quasi stratificate, complesse, interagiscono fra di loro. E l'altra nota importantissima, abbiamo visto il filmato di Truffaut, l'incapacità del ragazzino che viene trovato vivendo in uno stato selvatico, brado, di apprendere le forme di comunicazione, e di fatto quello sarà anche un caso tragico perché il ragazzino morirà precocemente. Ma la comunicazione, la creatività sono delle componenti fondamentali per creare la cultura. Quindi nella scena di Kubrick noi vediamo la scimmia che inventa, crea questa prima tecnologia che è una specie di estensione delle proprie capacità corporee, fisiche e culturali, e la trasferisce immediatamente a quello che è il proprio gruppo di appartenenza. E questo crea non solo la capacità di condivisione, ma crea chiaramente minor fatica perché di generazione in generazione viene trasferito un know-how che non deve essere costantemente reinventato. Questo è consentito da due capacità, che sono quelle della lingua, l'universalità semantica, quindi il fatto che noi possiamo costantemente inventarci nuovi significati, e lo vedremo nella parte sulla comunicazione linguistica, come la comunicazione sia sempre una composizione che si basa su contrasti, su contrapposizioni, che vengono rimescolate, un po' come il gioco dell'ego, e dall'altro la produttività infinita, qualsiasi messaggio che viene esteso il gruppo può essere svincolato dalla condivisione dello stesso contesto ambientale e fisico. L'esperimento didattico a distanza in questo senso è eccezionale. Io posso parlarvi di cose fortemente astratte che voi non avete mai contemplato né con cui siete venuti in contatto attraverso una tecnologia, eppure riusciamo a comprenderci perché condividiamo un codice di comunicazione, condividiamo degli obiettivi comuni. Ecco, gli ultimi due punti. La cultura è olistica, holos, termine greco, quindi all'interno di quella che è una cultura noi troviamo delle componenti, degli elementi, Boas direbbe una struttura che contiene degli elementi che sono al proprio interno, che interagiscono fra di loro e che messi assieme danno un qualcosa di più che la somma accumulativa delle parti. Cioè non posso considerare nessuna cultura come un lungo elenco di caratteristiche, no? Usi, costumi, lingue, cibo, religione e via dicendo. Perché? Perché la struttura che compone le varie culture sono costantemente, come il nostro organismo, certamente composto da pezzi di organi che sono in qualche modo assemblati, che costituiscono il corpo umano, e tuttavia voi sapete che il nostro corpo umano è un qualcosa di più che la somma accumulativa delle parti. Infatti, se avete un disagio forte dal punto di vista fisico, vi rendete conto che c'è questa interconnessione fra gli organi e il funzionamento degli organi che è molto complessa. Ecco, le società sono olistiche, nel senso che non mi è così semplice sviscerare le motivazioni religiose e scorporarle da quelle politiche, da quelle economiche, da quelle storiche, via dicendo. Deve tener conto, e questo sarà uno degli obiettivi del corso, di come queste varie sfere, questi ambiti si interconnettono e come io debba cercare i significati locali nelle culture, tenendo conto però di questa complessità, perché altrimenti il rischio è che osservare le altre culture diventa quasi un piano di osservazione etologica, ma io non sto osservando degli esseri inerti, sto osservando degli altri esseri umani che, come abbiamo visto, hanno una capacità da soli di interpretare e di dare un significato alle loro scelte culturali, ai loro modi di vivere. Quindi questo è un po' l'obiettivo. di approccio della cultura e dell'antropologia che studia le altre culture, le diversità culturali che possono essere sia esterne sia interne. Cioè, ci sono gruppi culturali all'interno, penso alla scuola, penso alle problematiche di essere mandati come insegnanti in scuole cosiddette di barriera, pensate ai quartieri zen di Palermo, Scampia, via dicendo. Che cosa significa? Che diversità avete con questi contesti culturali? Enormi, forse molto di più che quelle che potete avere con altri rappresentanti di culture europee, nordiche, per esempio. Allora, come si gioca questa dinamica? Come faccio a capire, entrare in questi mondi culturali così distanti? L'obiettivo è quello di capire, ad esempio, in un'ottica olistica, perché certi ragazzini non vanno a scuola, ad esempio, il classico esempio dei Romo o in certe zone depauperate del Sud Italia, perché forse c'è un motivo, c'è anche un motivo ragionevole, che ha senso per questi ragazzini andare a scuola, ha senso rispetto alle aspettative, ad esempio, di capacità di impiego, la cultura circostante, l'economia circostante che è in un totale stato di abbandono, di disoccupazione. Ecco, vedete che allora le domande con un approccio olistico cominciano a rendere un po' meno univoca la risposta che noi possiamo dare sul perché i ragazzini non vanno a scuola o abbandonano il ciclo scolastico. L'ultima voce, sono sempre la slide numero 6, è che la cultura, le culture, che è una delle cose, una delle avvertenze che ormai non parliamo più di cultura al singolare, parliamo sempre di culture. Perché? Perché qualsiasi cultura è porosa, è come una spugna che in qualche modo assorbe, ha un nucleo centrale, ma che ai bordi viene costantemente contaminata da quelli che sono i contatti con le altre culture, oppure con i mescolamenti all'interno della propria cultura. Ecco, allora se passate alla slide numero 7, voi trovate un'immagine emblematica, questo è il muro costruito negli Stati Uniti, nella frontiera che ha creato tutta una serie di studi, di border studies fra Stati Uniti e Messico, oggi tornato alla ribalta perché Trump ha deciso di ripristinare la costruzione di questo muro. Ma la cosa che mi interessa dal punto di vista simbolico, metaforico, è che voi vedete una linea molto rigida, no? Molto definita, che costruisce un confine. Adesso non entro in merito alla discussione politica, mi interessa l'interpretazione che viene data appunto sui confini, sulle zone di frontiera tra le culture. E voi vedete che la definizione di Rosaldo è che la cultura, come un insieme poroso di intersezione nel quale distinti processi si incrociano, tanto all'interno quanto al di là dei suoi confini. Con l'esempio, per esempio, di questo famoso confine, di questa frontiera fra Stati Uniti e Messico, è emblematica. Perché? Perché le contaminazioni e come si è modificata non solo gli Stati Uniti, penso alla grossa rivoluzione in parte anche di genere femminista che ha coinvolto tutti gli stati occidentali degli Stati Uniti e che sono stati fortemente condizionati dalla presenza di manodopera messicana femminile a costo del passato. Quindi la liberazione delle donne californiane è in parte legata all'immigrazione di frontiera di donne messicane che venivano a tenere i loro bambini, gli anziani, a pulire le case. Dall'altro lato, tutto il fronte della frontiera messicana ha avuto delle fortissime influenze dal flusso di donne che si muovevano per andare a lavorare negli Stati Uniti, dall'immigrazione anche maschile. Perché? Perché oltre al flusso di rimesse e di denaro hanno importato dei modelli culturali che hanno modificato in parte la società messicana. Quindi questo significa che è il governo e sono le forze dell'ordine che impongono una linea di separazione, ma se devo andare a osservare come scienziato sociale che cosa succede in queste zone di frontiera, ecco che capisco che le culture sono in realtà molto porose, si modificano. Certo, le culture più potenti hanno più capacità di influsso, di condizionare, ma anche le culture meno, diciamo, più subalterne, con meno poteri, in realtà determinano e hanno un impatto sulle culture vicine. E questi processi eterogenei sono conseguenze di differenze di età, di genere, di classe sociale, di razza, fra virgolette. Voi sapete che la razza è una costruzione culturale, ma il termine inglese utilizzato è race, e orientamento sessuale. Allora, qual è il grosso rischio? Passiamo alla slide numero 8. Il rischio enorme è quello di non considerare le culture proprio con questa accezione dinamica e di porosità, di contaminazione costante. Ecco allora che fra le critiche più importanti che sono state discusse nella letteratura scientifica, ma che hanno un impatto molto forte, soprattutto nelle pratiche, nelle gestioni di contesti eterogenei come la scuola, è quello di evitare di costruire delle idee di culture specifiche che poi diventano delle categorizzazioni. Questo è in parte colpa di un retaggio antropologico, perché come vi ho detto, l'antropologia è nata col colonialismo e il colonialismo aveva l'obiettivo di amministrare, di conoscere, di controllare gruppi etnici e nazionali diversi. Quindi in qualche modo l'imprinting che è stato creato è stato quello di catalogare, di fare veramente dei repertori coloniali di gruppi etnici che hanno condizionato il nostro modo di rapportarci, soprattutto con queste popolazioni del sud del mondo, non a caso. Noi parliamo di etnie poi in genere per l'Africa, per l'Asia, non per l'Europa e l'Occidente. Quindi la ragione etnologica, che è comparativa perché si gioca sempre su dei grossi cataloghi, porta insito questo rischio di esaltare le differenze culturali e quindi di fare, come viene definito da Amsen, una sorta di collezionismo di farfalle, non di studio sociale delle differenze delle società umane. Ecco perché in tutta la discussione contemporanea non parliamo più di culture e di valori in astratto, in assoluto, ma parliamo sempre di fenomeni sociali, di processi sociali. Dietro l'idea di processo c'è qualcosa che è costantemente dinamico, negoziato, anche conflittuale, che si gioca con rapporti di potere, di forza, che sono dentro queste dinamiche e che sono determinati da queste dinamiche. Quindi, ribadendo di nuovo una definizione di Geertz, se vogliamo scoprire in che cosa consiste l'uomo, possiamo trovarlo solo in ciò che gli uomini sono, e sono soprattutto differenti. Quindi non posso creare delle categorie rigide che mi costruiscono delle categorizzazioni e delle collezioni di culture, come quasi fossero delle farfalle. Ricordatevi, e passo alla slide numero 9 per avviarmi verso la fine, che all'interno di ciascun gruppo, di ciascuna appartenenza culturale, noi abbiamo tutta una serie di microculture. Per microculture si intendono appunto delle subculture, dei gruppi di appartenenza, oggi sempre più mediatica, legata soprattutto a comunità di riferimento che trovano sponda senza essere condizionati dal luogo di origine o del luogo di residenza. E dentro queste microculture provate anche a fare un'autoetnografia di voi stessi, quanto di voi è determinato dall'istruzione, dalla vostra scelta di etnia e nazionalità, classe sociale, età, genere, dal contesto in cui vivete, dalle abitudini che voi giorno per giorno mettete in atto e che vi condizionano, dal potere di decidere determinati processi culturali. Quindi tutto questo mi fa capire quanto sia complesso il concetto di cultura, sia pur paradossalmente vissuto a un livello quasi inconsapevole nella quotidianità dei nostri gesti. Quindi è un'accezione che in qualche modo mi riporta a osservare comportamenti molto abitudinari, molto quotidiani, molto spontanei, ma al contempo mi tiene conto di quella che è una complessità di fattori pervasivi. Parlare di potere significa ad esempio il condizionamento che passa attraverso sfere istituzionali, che ha un potere di plasmare, modificare i nostri corpi e disciplinarli, come dice Foucault. Ecco, questo è un po', per chiudere, un'ultima attenzione che vi chiedo di fare al concetto di cultura che spero in queste prime lezioni di aver esplicitato. Ora, tornando un attimo, siccome questi corsi online non riusciamo a interagire, io al termine di ogni, diciamo, percorso un po' teorico in cui cerco di sintetizzarvi con le slide e con l'audio quelli che sono i concetti fondamentali, le keywords, vi lascio un po', delegando anche il materiale didattico che è il testo di riferimento, un'esercitazione. Allora, l'esercitazione che vi propongo, molto in sintesi, su cui aprirò un forum in modo anche, se avete voglia di dibatterne fra di voi, è questa. Siamo partiti da un concetto appunto più contemporaneo di antropologia interpretativa e simbolica, no? L'uomo che vive in questa ragnatela di simboli e significati di Geertz, e voi trovate l'approfondimento, pagina 22 del vostro testo, che fa riferimento esplicito alla slide dove abbiamo visto il TIC, la differenza fra TIC e ammiccamento, che presuppone appunto la conoscenza del background, della thick description, come dice Geertz. E poi a pagina 24 del testo di Richard Robbins trovate un bellissimo, un caposaldo dell'antropologia contemporanea, il combattimento dei galli a Bali piste di interpretazione. Ecco, qui ho trovato un abstract di quello che è un testo importantissimo di Geertz sulla, su come a Bali i combattimenti dei galli e le scommesse siano in realtà una messa in gioco, una scommessa che non riguarda tanto e solo i galli, ma riguarda chiaramente la mascolinità, il potere, i rapporti fra famiglia, la politica, l'ideologia e via dicendo. Poi nella pagina successiva voi trovate in realtà l'esempio americano contemporaneo di quello che significa il football per gli Stati Uniti e quali sono i significati simbolici di nuovo di mascolinità, femminilità di genere, ma anche di individualismo, come rappresenta in qualche modo una modalità di approccio economico e politico che è attualmente dominante negli Stati Uniti. Allora, quello che vi chiedo di fare come esercitazione in cui mettete appunto il vostro sapere critico, il vostro pensiero è, dopo aver letto questi esempi del combattimento dei galli a Bali, a pagina 24-25, e di football negli Stati Uniti, ragionate su che cosa significa, in un'antropologia interpretativa, il gioco del calcio in Italia. E provate a buttare giù anche in maniera sintetica e condividere sul forum se c'è un'analogia, se c'è una differenza fra quello che rappresenta il combattimento delle scommesse dei galli a Bali, il football americano negli Stati Uniti e il calcio per l'Italia e gli italiani. Mi fermo qui.